Perché facciamo gli esercizi spirituali? Potremmo rispondere a questa domanda in modo molto diretto e molto semplice, per non essere farisei. È una risposta scontata, pertinente questa. È giusto, secondo voi, mettere in questa luce, secondo il richiamo di Gesù, i nostri esercizi spirituali? Anzi, non solo questi, di questi giorni, ma quelli che dovrebbero essere in continuità esercizi spirituali di ogni giorno. L'uomo spirituale non può fare esercizi spirituali saltuariamente, occasionalmente, e non può cambiare registro. Da quando è in esercizi spirituali a quando invece è dentro la complessità della vita pastorale, della vita fraterna, della vita di ciascuno. Se cambia registro, cambia criterio e quindi va a rischio, magari per poco, ma senza accorgersi, magari anche un po' di più che poco, a rischio di fariseismo. Se gli esercizi hanno un senso, è proprio per illuminare la vita di ogni giorno, tenendo vivi esercizi spirituali quotidiani nella fedeltà, così che si possa non meritare il richiamo di Gesù di oggi. Gesù ci vuole bene e non vuole che diventiamo farisei, che ci comportiamo come i farisei, che assumiamo questo stile di vita, questa separazione tra la vita esteriore e quello che abbiamo nel cuore, proprio perché ci vuole bene, ci richiama così. Non so se questo collegamento del significato di ogni esercizio spirituale, quelli quotidiani compresi, con l'impegno di non essere farisei, è così presente, ecco, come nel richiamo di Gesù di oggi. Addirittura Gesù chiama stolti coloro che guardano all'esterno, formalmente corretto, e non dice di trascurare questo, ma di andare oltre. Chiama stolti coloro che invece si fermano all'esterno, o addirittura vengono catturati da ciò che è esteriore, in tante forme, in tanti modi, in tante misure o dismisure. Non solo chiama stolti, ma pronuncia un giudizio che sa di eternità. Guai a voi. Farisei. Il guai è un segnale che evidenzia che non si è nella giustizia. Non se la vostra giustizia non sopravvanzerà, non sarà un di più di quella dei farisei, perirete tutti insieme. Guardiamo anche questa società così formalisticamente controllata, si sta disgregando sempre più. Non so se è un'applicazione pertinente in questo momento, ma la sento così. Questo tempo in cui spesso anche chi dovrebbe essere testimone scende a patti, pensando di fare un'operazione culturale nobile, magari. Ma lo diciamo per applicarlo a noi, non per applicarlo a chissà chi. Per Gesù chi permane nel fariseismo è morto. L'immagine è molto eloquente. Guai a voi, ancora una volta, perché siete, appunto perché farisei, come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Queste che sono formalmente ineccepibili, sono morti dentro. Vale per chi? Vale per i cristiani? Dove si annida o dove si diffonde il fariseismo? Quali forme prende oggi? Non è la tentazione di un'epoca, non è il riferimento ad una classe dei tempi di Gesù. Quando torniamo a sottolineare la necessità di una unità di vita, diciamo anche questo, da applicare a noi. Lo sento molto esigente questo brano evangelico, a fronte anche di tutto un accumulo impressionante di cose ai tempi lontani di Salomone, ma in altre forme non sono poi tempi lontani. Fariseo che accumula. Si costruisce la sua tomba. E certo avrà uno splendore, anzi, quale splendore? Quanto splendore? Fino a quando? Di che tipo? Noi non dobbiamo giudicare nessuno, ma dobbiamo lasciarci interrogare. Io credo che la riforma di cui accennavo prima, la riforma del clero, la riforma della vita consacrata, il rinnovamento delle nostre famiglie, non potranno realizzarsi se e nella misura in cui continuerà a permanere di fatto una divisione tra l'interno e l'esterno, tra ciò che si dice di credere e la prassi concreta, con lo stile, con le conseguenze, le applicazioni che, venendo dalla fede, dovrebbero essere accolte come Vangelo di vita, quindi vissute. quali possono essere per noi nel nostro piccolo, ma quali possono essere piccoli segni di questa distorsione. Pensiamoli un po' davanti a Gesù, celebrando la sua Pasqua, immersi in questo mondo, in questa società, in questo lavoro pastorale che hanno tanto affanno, molte frustrazioni, vedono e provocano anche tante ingiustizie. Ma dove la vita consacrata e il ministero devono offrire quel di più che sopravanza la giustizia dei farisei e che fa emergere la giustizia evangelica. Cosa ci può chiedere questo? In fondo anche lo sforzo di Papa Francesco ha un po' questo spessore, un po', molto più che un po', ecco, ma comunque la possiamo cogliere anche attraverso questo sguardo che ci offre il Vangelo di oggi. Non sembra essere stato molto cortese Gesù, invitato a pranzo. Ma qualche volta la cortesia vera, evangelica, il volere davvero il bene dei fratelli e delle sorelle, comporta anche, non tanto il mancare di rispetto assolutamente, ma il riportare come una spada a doppio taglio le esigenze scomode della parola di vita.